A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.
È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante, questo pianeta sarebbe sterile, simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro. Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di Sana Pianta. Oggi vi racconto la storia dell'albero più ingannatore. Le piante, come è noto, non possono spostarsi dal luogo in cui sono nate. Il termine tecnico per descrivere questa caratteristica, questa loro natura stanziale, è sessile. Le piante sono dunque organismi sessili, o se preferite potremmo usare il termine radicate, il significato è lo stesso. Sessile vuol dire che non ci si può muovere dal luogo in cui si è nati. Ci si muove tanto, ma non ci si può spostare. Le piante si muovono moltissimo, in effetti, e su tempi troppo lunghi per essere percepiti da noi umani, ma non possono spostarsi da un posto all'altro. E non è una limitazione di poco conto. Provate a pensarci. Tutto quello che un animale fa è legato al movimento. Addirittura questa sua natura animata è quello che dà il nome all'intera categoria. Noi siamo animali perché siamo animati, perché possiamo muoverci. E per noi muoverci è direttamente connaturato, è la stessa cosa, praticamente, di sopravvivere. Tutti i nostri problemi vengono risolti attraverso il movimento. Noi addirittura diciamo quasi sempre di aver risolto un problema, quando in realtà noi lo evitiamo. Noi animali ci spostiamo via dai problemi e diciamo di averli risolti. Provate a pensare quanto deve essere complesso per una pianta risolvere i problemi davvero, senza potersi spostare dalla sorgente del problema. Quando una pianta risolve un problema, lo risolve per davvero. Se non ha acqua, per vivere deve trovare la maniera per sopravvivere senza acqua, non può andarsela a cercare da un'altra parte. Se fa troppo caldo, se fa troppo freddo, se deve difendersi, se deve riprodursi, se deve avere una vita sociale, tutte cose che le piante devono fare, tanto quanto gli animali, devono farlo le piante senza potersi spostare dal luogo in cui sono nate. Questo ci fa capire immediatamente che una pianta è molto diversa da un animale. Innanzitutto il suo corpo è costruito per essere radicato, in modo da poter utilizzare l'energia del sole, l'anidride carbonica, dell'aria e l'acqua per crescere e prosperare. Ovviamente non doversene andare in giro tutto il giorno alla ricerca di cibo, come fanno gli animali, è un grande vantaggio evolutivo. Ma come tutte le cose, ha un suo lato negativo. Fra questo, di sicuro, vi è l'essere soggetto alla predazione. È per questo che il loro corpo è costruito in una maniera diversa rispetto al nostro. È per questo che in una pianta non troverete mai un organo singolo o doppio. Non perché quegli organi e quelle funzioni non esistono nella pianta, ma perché sono un punto debole. Provate a immaginare se una pianta avesse due polmoni, un cervello, uno stomaco, un fegato, un pancreas, eccetera. Il primo bruco che facesse un buco in uno di questi organi sarebbe sufficiente a uccidere per sempre, a far morire la pianta. Le piante si sono quindi evolute in una maniera diversa. Hanno diffuso sul loro corpo quelle funzioni che noi abbiamo concentrato all'interno dei nostri organi. Questo dà loro la possibilità di sopravvivere e di essere incredibilmente più resistenti di noi animali. Si può rimuovere il 70% del corpo di una pianta e la pianta continua a sopravvivere, quando invece a noi poveri animali basta la rottura di un organo stupido come il pancreas per morire. L'essere sessili porta sicuramente vantaggi, ma porta anche dei problemi da risolvere. Fra questi, uno dei principali, diciamo, è come fare a trasportare il proprio polline su piante lontane, come fare a diffondere i propri semi, ad esempio, o come fare a difendersi dai predatori animali senza avere la possibilità di scappare. Ma andiamo per ordine. Iniziamo a vedere come le piante hanno risolto il problema del polline. La cosa più semplice, se si vuole distribuire tanto polline, è affidarsi a vettori fisici come il vento o l'acqua. La cosa però ha un certo numero di contraddizioni. Il vento, ad esempio, è un vettore molto robusto, ma non è per niente efficiente. La pianta deve produrre enormi quantità di polline e sperare che qualche granello, per fortuna, casualmente caschi su un altro fiore pronto ad essere fecondato. Troppe variabili. E infatti le piante anemofile, si chiamano così proprio queste piante che hanno deciso di diffondere con il vento il proprio polline, spendono moltissimo. Incidentalmente sono anche la causa delle nostre allergie. L'olivo e il cipresso, ad esempio, sono due specie che generano enormi quantità di polline e sono anche due specie estremamente allergeniche. Molte altre piante si affidano più saggiamente a vettori specifici. Spesso si pensa che i vettori animali siano esclusivamente insetti. Non è vero. Le piante nella loro storia hanno imparato a utilizzare rettili, uccelli, mammiferi, praticamente qualunque tipo di animale. È proprio dall'interazione fra piante e animali che inizia l'inquietante propensione di molte piante a utilizzare la chimica per i propri fini. Ad esempio, per convincere gli animali a comportamenti che le favoriscono. In una parola, a manipolare gli animali, a ingannarli. Le piante sono maestre della chimica, comunicano grazie a molecole chimiche, combattono usando armi chimiche. Una pianta, ad esempio, come la Ceropegia sandersoni, ha svelato un recente studio, riproducono alla perfezione le molecole dei feromoni prodotti dalle api in pericolo mortale, perché queste molecole sono percepite da alcune specie di mosche carnivore che arrivano sulla pianta nella speranza di trovare le api di cui nutrirsi e invece trovano i fiori che le utilizzano per disperdere il proprio polline. È un vero e proprio caso di manipolazione chimica che fa il paio con le malefatte di un'orchidea spontanea dei nostri boschi italiani, la Ophrys apifera, la quale, oltre a produrre i feromoni emessi dalle femmine di particolari imenotteri per attirarne i maschi, è in grado di riprodurre anche alla perfezione la forma, la superficie e i colori della femmina dell'insetto in questione. L'inganno è così perfetto che dove esistono queste orchidee, gli imenotteri preferiscono accoppiarsi con le orchidee stesse piuttosto che con le femmine della stessa specie. Ma dove le piante manifestano appieno la loro natura di manipolatrici chimiche è nelle attività che regolano la difesa dei predatori. Prendiamo ad esempio il caso della mirmecofilia, questa parola così complessa che significa in realtà amore per le formiche. È una speciale relazione che lega le formiche con molte specie vegetali. Ed è una relazione che ha molto a che fare con l'Italia. In che senso? Nel senso che il primo a scoprire questa straordinaria caratteristica di molte specie fu un botanico italiano della metà del XIX secolo, Federico Delpino, oggi ingiustamente dimenticato, e che invece era talmente bravo, talmente importante da essere uno dei pochissimi italiani con i quali Charles Darwin intrattenne una fitta corrispondenza. Anzi, è proprio a partire da questa corrispondenza che inizia la storia della mirmecofilia. Infatti Darwin in uno dei suoi libri scrive che alcuni organi che appaiono sul corpo delle piante, che lui chiama nettari extrafiorali, cioè sono dei piccoli organi che producono nettare, soltanto che invece che essere messi nei fiori, come normalmente stanno, sono all'ascella delle foglie o lungo i rami. Darwin aveva studiato questi organi e poi era arrivato a una conclusione non degna della sua intelligenza, nel senso che aveva scritto Darwin: sì, ci sono molte piante che presentano questi nettari extrafiorali, ma io credo che siano soltanto degli organi attraverso i quali le piante si liberano dei loro rifiuti, delle loro sostanze di risulta. Una specie di organo escretore della pianta. A Delpino questa storia non andava per nulla giù. Gli sembrava impossibile che le piante eliminassero attraverso questi organi escretori delle molecole zuccherine, degli zuccheri, che sono invece una roba molto preziosa per la pianta, e quindi scrive a Darwin dicendogli:
maestro, apprezzo tantissimo la sua opera, però questa storia che attraverso i nettari extrafiorali le piante si eliminano le loro molecole, i loro scarti, a me non mi torna per nulla.
E Darwin non si sottrae a questo confronto, gli risponde e gli dice:
ah sì, caro amico, e allora che cosa pensi che servano questi nettari? Le piante non vogliono attrarre gli insetti sul proprio corpo. Le piante vogliono attrarre insetti soltanto all'interno dei fiori, perché servono appunto a trasportare il polline, ma perché sul proprio corpo?
E Delpino gli risponde: non lo so, ma ora ci penso un attimo e troverò la risposta. E in effetti è quello che fece. Non fece in tempo a comunicarlo a Darwin, che intanto era morto, ma Delpino scoprì un numero impressionante di specie. In una delle sue prime monografie ne descrisse 3.000, che producevano questi zuccheri, quindi facevano uscire questi nettari sul proprio corpo, proprio per attrarre insetti. E come mai attraevano questi insetti? Perché questi insetti erano utilizzati per la propria difesa. Moltissime di queste specie utilizzavano le formiche. Come funziona questo affare della mirmecofilia? È una specie di affare alla pari. Un, come si dice oggi, un win-win. Tutti e due sono contenti. Le formiche hanno un ottimo cibo, molto energetico, e in cambio di questo cibo forniscono una azione difensiva alla pianta, cioè difendono la pianta da qualunque altro attacco. In che maniera? Beh, in una maniera straordinariamente efficiente. Pensate che ci sono moltissime acacie native o dell'Africa o dell'America Latina che hanno portato questo tipo di relazione a un livello realmente inimmaginabile. Perché? Perché non solo forniscono il nettare a queste formiche, in più producono degli speciali organi che si chiamano proprio corpi fruttiferi, che sono la dieta perfetta della formica. La formica la prende, la mangia ed è a posto, c'è tutto, ci sono le proteine, ci sono gli zuccheri, c'è tutto quello che serve alla formica per vivere. Non è finita, la pianta fornisce a queste formiche anche il luogo dove vivere, cioè delle enormi spine cave che sono perfette per queste formiche per funzionare come nidi. In cambio, la formica difende la caccia da qualunque aggressione. Qualunque animale arrivi su questa pianta viene immediatamente attaccato, sia questo un altro insetto, sia addirittura una giraffa, un elefante. Il morso di queste formiche è spesso molto doloroso, per cui anche animali di taglia enorme sono spaventati e si allontanano dalla pianta in questione. Sono talmente efficienti in questa loro attività che per tanto tempo in Amazzonia, ad esempio, si trovano tuttora ogni tanto in mezzo alla foresta. E ora non so se avete un'idea di che cos'è la foresta amazzonica, uno dei luoghi più intricati del pianeta. Beh, di colpo trovavate un albero al centro perfetto di una piazzola completamente pulita di qualche metro di diametro. E qui, nel mezzo di questa foresta intricatissima, di colpo vi appariva una acacia o un altro albero simile a delle acacie all'interno di una piazzola di 5-6 metri perfettamente pulita, dove non cresceva un filo d'erba. Che cos'era accaduto? Beh, gli indigeni chiamavano queste piazzole i giardini del diavolo, nel senso che ritenevano appunto fossero gli spiriti maligni a creare con le loro danze queste radure intorno agli alberi. In realtà sono le formiche che crescono in relazione, che stanno in simbiosi, potremmo chiamarla così, con l'albero, che non permettono a neanche a un filo d'erba di crescere vicino alla pianta che stanno difendendo. Ora, fin qui tutto bene. Fin qui sembra una storia di un affare alla pari. Io ti do del cibo, tu mi difendi e siamo tutti e due contenti. In realtà c'è qualche cosa che non torna. Perché nel nettare di molte di queste specie che viene prodotto sul corpo delle piante non ci sono soltanto zuccheri, ma ci sono anche dentro tante sostanze che hanno invece una funzione neuroattiva sui cervelli delle formiche. Cioè, che cosa accade? Fra questi, per esempio, l'acido gamma-amminobutirico, il GABA, che è un famoso neurotrasmettitore, la taurina, la betalanina, ma insomma, lasciamo perdere come si chiamano queste sostanze. Ciò che hanno in comune è che molto spesso hanno dei neurotrasmettitori o hanno funzioni che direttamente neuroattive, cioè agiscono sul cervello delle formiche cambiandogli il comportamento. Questo fu il primo indizio che qualche cosa non tornasse in questo tipo di rapporto con questa caccia, soprattutto con una specie, la caccia cornigera. E andando a vedere che cosa accadeva a queste formiche, ci si accorse di un'altra caratteristica straordinaria. Cioè, se si prendevano le formiche che vivevano su questa caccia e li si metteva dentro il paradiso della formica, cioè quindi se si organizzava un terrario dove c'era tutto quello che serviva a queste formiche per sopravvivere, per vivere nella maniera più felice immaginabile, queste in realtà erano svogliate, non si muovevano e dopo un poco si mettevano da un lato e si lasciavano morire. Che cosa stava accadendo? Quello che stava accadendo è che queste formiche erano delle formiche drogate. Erano delle formiche ormai perfettamente schiave del comportamento delle piante. Oggi abbiamo scoperto che sono tantissime le piante in grado di fare questo. Cioè, che cosa fanno? Modulano la quantità di alcune sostanze neuroattive che rendono innanzitutto la formica dipendente da quella sostanza. Perché la rendono dipendente? Beh, questa è una storia interessante che interessa anche noi uomini. Perché tutte le droghe che noi e gli animali utilizziamo sono tutte quante di origine vegetale. Quasi tutte. Anche quelle che noi chiamiamo droghe sintetiche sono in realtà la copia di molecole che abbiamo trovato per la prima volta nelle piante. E qual è la caratteristica comune di tutte queste droghe? Beh, è una specie di paradosso, perché queste droghe agiscono tutte quante su un gruppo di neuroni molto antico del nostro cervello che abbiamo in comune con tutti gli animali, che si chiamano i neuroni della ricompensa. Che cosa vuol dire? Vuol dire sono quei neuroni che si attivano quando noi facciamo una cosa giusta per la nostra sopravvivenza. Un esempio, quando mangiamo dopo che siamo rimasti digiuni per 4 giorni, quando ci accoppiamo, quel senso di felicità, quel senso di pienezza che proviamo quando facciamo queste cose base, fondamentali per la nostra sopravvivenza, riguardano proprio l'attivazione di questi neuroni molto antichi. Perché si attivano? Beh, si attivano perché ci dicono:
bravo, ecco, questa cosa che hai fatto è giusta per la sopravvivenza, rifalla.
Servono proprio a questo. Le piante hanno imparato a utilizzare questi neuroni così antichi. Cioè, le droghe agiscono esattamente su questi neuroni e inducono l'animale a dover rifare quell'azione. Cioè, a dover andare lì, prendere di nuovo il nettare, nel loro caso, nel nostro caso, prendere un bicchiere di caffè con la caffeina, fumare una sigaretta con la nicotina o via via a salire fino alle droghe più terribili. Tutte quante inducono reiterazione, quindi creano dipendenza. Ed è particolare, questa storia ed è interessante, perché fino a non tanti anni fa si credeva che le piante producessero molte delle loro droghe, ad esempio pensiamo alla nicotina, proprio per l'incontrario, cioè proprio per allontanare invece, dato il sapore amaro di questa sostanza, gli animali dalla pianta, in che in realtà accade esattamente l'incontrario. Anche gli animali che mangiano le foglie di tabacco poi tornano, continuano a mangiare queste foglie di tabacco, quindi servono in realtà alle piante per legare gli animali a sé. E la storia della caccia cornigera è proprio una rappresentazione straordinaria di questo. La pianta produce in continuazione queste sostanze, la formica arriva, se ne nutre e diventa dipendente. Da quel momento è esattamente in balia della pianta. La pianta, modulando la quantità di queste sostanze, riesce a cambiare il comportamento della formica. La formica non è abbastanza attiva nella difesa della pianta, allora si abbassa la quantità di sostanze neuroattive, si comporta proprio come un pusher, come uno spacciatore. Invece è brava, gli se ne dà tanta, la si premia. Quindi, diciamo, le piante manipolano gli insetti e le formiche soprattutto e le inducono a fare ciò che invece serve soltanto a loro. Qualche anno fa si scoprì che, ad esempio, i fiori di agrume, i fiori di molti agrumi o quelli del caffè hanno una particolarità che funziona proprio nella stessa direzione di questa manipolazione. Producono un nettare molto ricco di caffeina. A che serve questo nettare? Beh, arriva l'insetto che deve impollinare. Se questo insetto è bravo, cioè se impollina bene, allora immediatamente la pianta aumenta la quantità di caffeina nel nettare perché l'insetto beve quel nettare, gli si attiva il cervello e ritorna. Se invece non è bravo a impollinare, allora la pianta toglie tutta la caffeina perché non lo vuole più vedere e quindi non sa cosa farsene. Le piante, in qualche maniera, non hanno prodotto le droghe in maniera casuale, ma l'hanno prodotta per manipolare gli animali ai propri fini. E allora pensiamo a una cosa: se manipolano così tanto animali di qualunque specie, perché non dovrebbero fare altrettanto con noi umani, che alla fine siamo i vettori di gran lunga più efficienti di qualunque altro animale? Pensateci la prossima volta che bevete un caffè, fumate una sigaretta o semplicemente mangiate una mela. Tisana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media. Cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Liciotti. Fonico di studio Luca Possi. Post producer Matteo Scelsa.
A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast.